movimento della libertà ha inizio il grande movimento della riforma, impropriamente definito nella sua interezza come protestante, perché in realtà il termine protestante correttamente si applica a quel gruppo di luterani tedeschi che protestarono col fatto che fosse stato loro ingiunto in una dieta, in una riunione di tipo parlamentare, il fatto di far marcia indietro. Dopodiché è un termine che si è applicato a tutto il movimento che ha inizio con la fissione di quella, si dice fissione, si pensa ad una distribuzione. È bello pensare, diciamo, la fissione, affiggere alle porte di una cattedrale un testo era un modo di renderlo pubblico, il modo per eccellenza di rendere pubblico un testo. E non solo pubblico, ma anche efficace. Infatti, quando si vuole promulgare una legge, farla diventare efficace, la si pubblica, ovvero la si espone in un luogo pubblico. Le porte delle cattedrali come la Gazzetta Ufficiale. E per quanto riguarda l'azione di Martin Lutero, monaco agostiniano e docente di esegesi, in quell'università si trattava dell'equivalente di mandare in giro tra i suoi colleghi una mail di proposta. Non è niente di diverso, è un testo in latino. Sono brevi proposizioni di carattere teologico. Non vuole essere un pamphlet di rivolta, ma in realtà è il punto di inizio di qualcosa che a una rivolta molto assomiglia. Direi assomiglia del tutto se quella rivolta non fosse stata molto presto cavalcata, fatta propria, gestita da vertici della società, principi, capi di Stato, organi di governo di città, insomma, sedi di potere. La parola rivolta spesso non si adatta, ecco, alle sedi di potere. Dunque, una discussione di tipo teologico è convinzione e fa parte della sensibilità religiosa di Martin Lutero il fatto che non ci si salva con le proprie forze, e ricordiamoci che salvarsi o non salvarsi è una cosa maledettamente concreta. Si ha una paura del diavolo, dell'inferno. Ecco. Non ci si salva se non per grazia. Cristo l'ha ottenuta. In particolare, nella fattispecie, in quell'occasione, è il suggerimento che l'aggancio alla politica è più che trasparente, era stata bandita una campagna di finanziamenti. Si vendevano indulgenze, ovvero scorciatoie per il paradiso, modi di abbreviare la permanenza nel purgatorio, e con il ricavato un principe elettore, cioè un vescovo appena diventato cardinale, si sarebbe comprato il cappello cardinalizio, che costava un bel po', in termini era una grossa tassa, quella che il fortunato cardinale pagava a Roma per l'insegna e il suo passaggio, e il Papa che nomina il cardinale. D'altro canto, Roma avrebbe avuto la possibilità di andare più spedita nel completamento dei lavori della fabbrica di San Pietro, che, come la fabbrica dell'uomo di Milano e la fabbrica di San Pietro sono dei modi di dire, stanno per ad indicare delle cose che non finiscono mai. Ecco. Poi le cose andarono come andarono e dal momento che il vescovo in questione, futuro cardinale, protestò per questa ingerenza, per queste critiche che venivano dagli ambienti universitari, quantomeno da un monaco. E la Santa Sede recepì la sua protesta e fece chiamare il monaco perché si sottomettesse. Fin qui niente di strano. E niente di strano neanche nel fatto che si protestasse, niente di strano neanche nel fatto che in scritti e in prediche si diffondesse l'idea che c'era qualcosa da riformare, perché l'idea che la Chiesa andava riformata nel capo e nelle membra, cioè nel funzionamento della curia, come nel funzionamento della Chiesa nel territorio, nel comportamento degli uomini di Chiesa, ma anche nel comportamento dei cristiani, ecco, diciamo pure che si trattava di un'idea non solo circolante, ma larghissimamente condivisa da almeno un secolo. Tanto condivisa che siamo il 31 ottobre del 17, si era appena finito di celebrare a Roma, per iniziativa del Papa, un concilio che si proponeva di riformare la Chiesa. È il concilio V Lateranense, e in cui erano stati approvati e pubblicati testi durissimi contro il lusso di cardinali, contro l'immoralità, contro tutto ciò che da un bel po' di decenni era oggetto di aperta polemica. Un buon secolo, tanto è vero che una buona parte delle facoltà teologiche in Europa, nell'Europa cristiana, al primato del Papa opponeva il fatto che a governare la Chiesa invece dovesse essere un concilio, cioè un momento collegiale, un concilio ecumenico. La Francia, Corte di Francia in testa, era molto avanti sul discorso della contestazione a Roma. C'era tutta una teoria detta che stava a sostenere i diritti della Chiesa di Francia, della Chiesa gallicana come largamente indipendente da Roma. Ecco, l'iniziativa di Lutero capita in un momento così, molto effervescente da questo punto di vista. E in cui in particolare alte e forti sono le proteste nei confronti di un aspetto del legame con Roma, e sono proteste che riguardano i poveri e riguardano i potenti, le tasse, la fiscalità romana. Roma ha moltiplicato i suoi cespiti nel periodo in cui si trovava ospite ad Avignone, ospite del re di Francia, nel corso del XIV secolo. Vedete, e andiamo un po' indietro, ma anche per capire come le cose e come e perché le cose si fossero cucinate a fuoco lento, fossero ben cotte all'inizio del XVI secolo. Eppure di per sé il fatto che un monaco venisse fortemente disapprovato e condannato dall'autorità religiosa per aver espresso dottrine non molto diverse da quelle che erano state condannate un buon secolo prima al Concilio di Costanza, le aveva fatte circolare in Boemia un certo Jan Hus, e in Inghilterra un certo Wycliffe, condannato quando ormai era morto. Però Ecco, che cosa? Beh, Hus c'era andato di mezzo in modo pesante, pur avendo avuto il salvacondotto, era stato fiduciosamente venuto, condannato e bruciato a Costanza. Ecco una lezione che Lutero ricorderà molto bene dopo essere stato condannato. Ma in genere che cosa succede quando si è condannati? Niente di tale. Si va per un po' in un monastero, ci si pente, si rinnegano alcune parti dei propri scritti, in questo caso si trattava non di granché, e si va avanti anche ad insegnare. E invece Lutero non ci sta. C'è una bella biografia su Lutero, Benton l'ha scritta, rimando a questo, e qui si va nel dettaglio delle scelte personali. Quello che mi importa sottolineare è il fatto che una volta partita la ribellione del singolo, una volta che quel singolo viene condannato da Roma, anche perché nel frattempo, e siamo nel 1520, sono passati 3 anni dalle tesi, in quei 3 anni Lutero ha scritto moltissimo. Ha scritto in latino, ma ha scritto soprattutto in volgare, in tedesco. Ha scritto una serie di testi che non si prestano ad essere messi da parte facilmente, perché sono a stampa. In quei tempi di Wycliffe, quando la dottrina di un teologo era condannata, che si faceva? Chi possedeva, i pochi che possedevano i costosi codici manoscritti su cui quelle dottrine erano riportate, li dovevano portare in cancelleria a farsene cancellare. Ecco, invece qui voi quando scappano, scappano sul serio. L'esistenza della stampa è qualcosa che rende radicalmente diversa la storia del monaco Martin Lutero dalla storia dei tanti altri condannati in precedenza. E l'altra cosa importante e decisiva è il fatto che dopo che la condanna è stata recepita anche dalla dieta, cioè dall'autorità civile, è Lutero condannato, non solo scomunicato, ma anche condannato da una parte della dieta. Se ne va a cercare un rifugio, quel rifugio gli viene dato da un principe, dal principe elettore di Sassonia, il quale nasconde Lutero, e così avrà modo, agio e tempo per tradurre le scritture, per continuare a scrivere, non solo, ma decide di mettere in atto i suggerimenti che gli scritti di Lutero di quegli anni proponevano per riformare la Chiesa dei propri domini. Dunque, è una decisione dell'autorità statale a produrre il salto di qualità. Un elettore che viene imitato da altri elettori. Che cosa succede di concreto? Come vedete, non mi sono dilungata sugli aspetti dottrinali. Giustificazione per fede, diciamo di grandissime linee. Giustificazione per fede e non per opere. Opera erano anche le indulgenze che si compravano. Il fatto che non vi sia distinzione tra chierico e laico, perché oltretutto di sacramenti ce ne sono soltanto 2, e l'ordine che cambia la fisionomia del laico, rendendolo chierico, consacrando il suo ingresso in una categoria particolare, ontologicamente diversa addirittura, I sacramenti sono solo due, battesimo ed eucaristia per Lutero. L'ordine non è un sacramento. Non c'è differenza se non di ministero, di servizio. Il pastore, colui che sta al servizio della comunità nella preghiera e nella predicazione, è semplicemente colui che sa meglio degli altri le dottrine, sa meglio degli altri spiegare la parola. È l'unica parola che vale la pena di essere spiegata, perché quella che interpreta la volontà di Dio è la scrittura. Una scrittura che tutti devono poter leggere e interpretare. Sola fide, sola scrittura. Ecco, come vedete, sono poche, tutto sommato, idee. Non nuovissime, se vogliamo, oggetto di discussione, perché molti importanti esponenti del cattolicesimo d'obbedienza romana che resteranno obbedienti a Roma sono convinti che la giustificazione del per fede sia un'idea sacrosanta. Non mancano neanche quelli che pensano che tutto sommato il celibato dei ministri, dei presbiteri, sia cosa materia disciplinare su cui possa essere compiuta qualche revisione o qualche deroga. Sono tutti argomenti che si discuteranno. Ecco. Però che cosa succede? Ecco, quello che cambia la fisionomia dei luoghi che vengono riformati per ordine dei loro sovrani, questo immediatamente, nei principati, sono oltre 300 tra secolari ed ecclesiastici. Finora, negli anni 20, perché è come un fuoco che divampa velocissimamente. Le cose concrete che succedono sono le seguenti. Una prima, si smette di pagare una qualsivoglia tassa a Roma. Una seconda, vengono soppresse quelle che sono una sorta di figure chiave del concetto di buona opera, il tentativo di vivere una vita perfetta, il cristianesimo perfetto sulla terra, le case degli ordini religiosi, che guarda caso, sono state nei secoli le destinatarie di una quantità più che consistente di beni e donazioni. Tant'è vero che un po' in tutta Europa gli ordini religiosi sono tra i più importanti proprietari di terra. Inoltre, dal momento che l'ordine non è un sacramento, ed il ministro, che può dunque sposarsi, come può sposarsi quella che era stata monaca. Non è diverso, se non nella mansione sparisce la figura del vescovo. E i vescovi, insieme ai capitoli cattedrali, altra, ecco, è una sorta di revisione totale dell'impianto istituzionale della Chiesa, che ha come risvolto concretissimo l'incameramento dei beni della medesima da parte dello Stato. Ecco, ed è a questo punto che la storia della Riforma, per quanto riguarda la Germania e le altre entità che fuori di Germania, rapidissimamente, prima metà degli anni 20, anche la Svezia, per opera direttamente della corona. Ecco, diversamente dalla Germania, ecco, Svezia e Norvegia sono, e Danimarca, sono degli stati che si riformano, per opera di sovrani che hanno già le caratteristiche di sovrani di monarchie unitarie, ovvero in qualche modo più avanti in quello che è un generale processo di costruzione dello Stato moderno. Per i principi di Germania, decidere di cavalcare la riforma suggerita Lutero resta in tutta questa fase un grande suggeritore. Nei vari stati la riforma ha volti diversi. Ci sono luoghi in cui da subito cambia la fisionomia della Chiesa intesa come edificio. Si eliminano le figure, si eliminano le statue dei santi. Perché i santi chi sono? Vogliono essere esempi di uomini e donne che hanno compiuto molte buone opere. E in più, negli scritti di Lutero, il culto dei santi assomiglia molto, troppo, alla superstizione, perché la scrittura è il vaglio attraverso il quale tutto deve essere passato al setaccio. E i santi non ci stanno, sono roba che viene dopo. Com'è roba che viene dopo? Quello che Lutero, in uno scritto fondamentale che è la lettera ai principi della nazione tedesca, definisce il muro del diritto canonico costruito da Roma. Roma si è costruita il primato e ce lo ha imposto. Si rivolge ai principi per dire, bene, è il momento di liberarsi da questo gioco. E certamente dei principi, una parte dei quali è formata da ecclesiastici. In Germania molti sono i vescovi e i principi. Decide che tutto sommato vale la pena di riformarsi. E che valga la pena non pagare, vedersi sollevati da un lato da un bel po' di tasse e dall'altro poter incamerare una quantità di beni immediatamente vendibili. È un argomento che vede sensibilissimi dei sovrani nel momento in cui armare gli eserciti comincia a costare molto più che in passato. Perché in passato le guerre si combattevano in primavera, arrivavano i feudatari, ciascuno portava i propri contadini più o meno armati. Ora invece qualcosa è cambiato anche perché ricordiamoci che i feudatari, la nobiltà, nel XV secolo, ha acquisito notevoli capacità contrattuali. Il XV secolo è l'età dei parlamenti, di cui l'Inghilterra ha una sorta di anteprima. Capita che il sovrano, capita che il principe, capita che l'imperatore, che è una sorta di grande supervisore cattolico dell'impero, abbia bisogno di comprare i servigi dai mercenari, che costano moltissimo, e se non li paghi ti saccheggiano, si rifanno immediatamente. La guerra costa molto di più. E ne sanno qualcosa i contadini che si sono visti negli ultimi tempi aggravate le corvée, proprio perché cominciare a costruire un apparato statale costa. E da il prelievo delle tasse locali, quelle che pagano i contadini, è un modo per procurarsi molti per farlo. Ecco, come vedete, imboccare la strada della riforma, questo senza assolutamente voler diminuire la buona fede, cioè diamo atto che molto deve esserci stato di sincero desiderio di salvarsi facendo fino in fondo il proprio dovere di principe cristiano da parte dell'elettore di Sassonia e di tutti quelli che ne seguono l'esempio, va detto che è con lo stesso spirito e tra principi riformati, una volta che la dieta per volontà dell'imperatore, su pressione dell'imperatore, che vede come un pericolo per la coesione dell'impero il fatto che ci si sia religiosamente divisi. Ecco, il fatto che la dieta nel 26, se non ricordo male, ma sapete, andare a memoria è un modo di rendere le lezioni meno noiose, né? Come dire, espone a qualche pericolo di tanto. Comunque, dopo quella condanna, i principi riformati protestano, per questo vengono detti i protestanti, si rifiutano di applicare le misure di ritorno al passato nei propri domini e stringono una lega militare. È l'inizio delle guerre di religione. Inizia con la formazione della Lega di Smalcalda nel 29, un ciclo che finirà e coinvolgerà buona parte dell'Europa e che si concluderà con la fine della guerra dei 30 anni nel 1648.
Un secolo,
guerra i cui costi sono talmente alti da rendere molto più proponibile di quanto lo fosse ai tempi di Carlo V e all'inizio di questa storia il concetto che in uno Stato si possa anche essere religiosamente differenti. Ma perché era tanto importante essere religiosamente uguali? Perché è questo agli occhi di un sovrano, cioè colui che può fare le cose. Perché non ci si può fidare della persona che ti giura fedeltà nel nome di un Dio su cui ha una diversa opinione e che dal tuo punto di vista non è il vero Dio, o quantomeno un Dio profondamente frainteso che non perderà l'occasione di separare, di togliere, revocare il suo aiuto a chi così malamente lo ha capito e lo vede. È il concetto chiave della Societas cristiana che vale da, da Costantino, ma guardate, in realtà è trasversale, vale per tutti i monoteismi. Dopo il 1648, dopo aver sperimentato fino in fondo i guasti per lo Stato, per l'economia, per la popolazione, per le casse dei sovrani, delle guerre di religione, il concetto di tolleranza, che invece, ecco, faccio un riferimento un po' di quella storia generale che è studiata anche a scuola, sta avendo così buon esito nei Paesi Bassi, che nel XVII secolo, da quando si sono separati proprio sulla base di una faccenda, di una, ecco, partendo da una ribellione, che voleva dire lasciateci essere riformati a casa nostra, si separano dalla Spagna che invece attua la controriforma, i Paesi Bassi che hanno combattuto e vinto quella guerra fanno meravigliosamente affari in tutto il mondo. E sono l'icona vivente di come un certo grado di tolleranza sia auspicabile, tollerabile, scusate il gioco di parole, insomma, accettabile e possa essere adottato, ma qui stiamo precoce. Ci sono tre modi in cui, oltre a quello che vi ho detto, in cui la riforma penetra, cambia la faccia d'Europa, cioè conquista terreno in Europa. Tre modelli. Il primo è quello che vi ho detto, dei paesi, degli stati diventano cattolici perché cattolico diventa, cioè diventano riformati perché la riforma, alla riforma aderisce e se ne fa paladino il sovrano. Sono gli stati in cui lo Stato, dallo Stato dipendono direttamente come suoi funzionari gli uomini di Chiesa. Ed è lo Stato che si preoccupa, sono i principi della Riforma, a rendere obbligatoria una formazione universitaria per i loro pastori. Questo è un modello. C'è un altro modo. Paesi il cui sovrano è cattolico vedono penetrare la riforma al loro interno, in realtà locali, perché aderiscono alla riforma esponenti della nobiltà o consigli cittadini. E questo è un modello che riguarda ampie aree. I paesi asburgici, tutta l'area asburgica, la Polonia, quel tanto di Ungheria che è rimasta fuori dai domini ottomani, una parte della Francia. Un terzo modello, ecco, è quello che riguarda piuttosto l'Italia, un paese cattolico, diciamo, gli stati sono diversi, chiamiamo, diciamo così, un paese cattolico in cui la riforma arriva tramite la predicazione di singoli e privati, per lo più gente di passaggio, gente alla quale i contenuti della predicazione di riforma sono arrivati come? Perché hanno sentito predicare o hanno avuto modo di vedere la riforma all'opera nei paesi in cui questa è stata attuata. Si tratta di mercanti. In questi territori la riforma arriva attraverso, cioè la predicazione di riforma arriva attraverso canali del ferro. Un personaggio come il Menocchio del formaggio e i vermi ha sentito in una catena di trasmissione orale il fatto che ci si può creare un sistema di credenze partendo dalla scrittura e ragionandoci sopra, perché ogni cristiano ha diritto di. Chabot ha scritto negli anni lontani dei bei testi in cui racconta come penetra nel Ducato di Milano la riforma. È un po' come nel corso del Medioevo c'erano arrivati i catari lungo le strade dei commerci. E quando i commerci, il giro delle merci, ma anche il passaggio degli eserciti talvolta, perché molti dei mercenari appartengono all'area riformata, combattono almeno per un po' ancora per signori cattolici senza farsene un problema, e qui stiamo parlando degli svizzeri oltre che di parenti tedeschi, famosi Lanzichenecchi, però personalmente sono riformati ed anzi quando si tratta di bruciare ed abbattere tutti i segni della superstizione, quella che Lutero chiamava la superstizione, sono ben lieti di farlo. E una parte di quelli che nel 27 saccheggeranno Roma sono, hanno aderito alla riforma, sono al servizio di un imperatore cattolico, pensate un po', dello stesso imperatore che ha ingaggiato quei principi protestanti delle guerre di religione. Vedete quanto è complicato tutto questo. E che le vince talvolta anche con picche protestanti. Ho parlato di Svizzera e qui facciamo il tempo a sbozzare la fisionomia della seconda grande corrente, quella che ci accompagnerà in Inghilterra, perché in Inghilterra se c'è è in Scozia. A lungo si tratta di due realtà politiche diverse nel periodo di cui ci stiamo occupando. In Svizzera si propone sin dagli anni di Lutero un nuovo e diverso modello, più radicale per molti versi, modello di cristianesimo riformato che avrà una forte influenza in Inghilterra. Ed è il modello Zwingliano all'inizio, ma la predicazione di Zwingli resterà e la riforma di Zwingli resterà abbastanza circoscritta nella realtà di Zurigo. Mentre la formula che più verrà esportata, molto più che quella di Germania, che resta legata al mondo tedesco, tutto sommato, è quella ginevrina di Calvino. Siamo in tempi, siamo un po' più avanti nel tempo, siamo tra gli anni 30 e gli anni 40, alcune false partenze, Calvino è francese, Calvino ha studiato per entrare nel clero, ma poi cambia idea, adotta, lui che ha una formazione di tipo teologico, come dicono i suoi scritti, adotta le idee di Lutero, ma in realtà il suo apporto, il suo contributo di riformatore andrà nel senso di una radicalizzazione, per un certo verso, dell'idea di riforma voluta da Lutero, e dall'altro, e questa sarà una caratteristica del calvinismo, dal fatto di avere una grandissima capacità di non solo farsi esportare in Europa e poi fuori d'Europa, ma di generare dal proprio seno delle esperienze di riforma, ecco, è una gemmazione continua di riforme sulle riforme, a partire delle riforme, che continua ad operare, continua ad essere movimento, cioè realtà dinamica, nel momento in cui invece in Germania si è istituzionalizzata, ha raggiunto i propri confini, che sono confini politici, confini degli stati riformati, soprattutto dopo che nel 1555, in quella che sembra dover essere la fine, in realtà sarà soltanto un'interruzione delle guerre di religione, viene proclamato e come dettato di un trattato di pace, la pace di Augusta, il principio cuius regio, eius et religio. se il sovrano è o cattolico o luterano, i suoi sudditi dovranno essere come lui, cattolici o luterani, altrimenti se ne devono andare. La pace di Augusta non riguarda il calvinismo. Il calvinismo non è riconosciuto nell'area dell'impero, per cui se sei calvinista passi i tuoi guai, il mondo della riforma è pochissimo tollerante in questa sua fase di espansione. Nel contempo, il fatto di non essere vincolato a quel tipo di formula farà sì che il calvinismo, nel momento in cui la riforma luterana si istituzionalizza, possa dilagare ovunque. Le corrispondenze, nel modo più semplice è di informare, corrispondenze di singoli con Calvino che da Ginevra, ad esempio, ispira negli anni 50 la riforma in chiave presbiteriana di John Knox, che contrapporrà la nobiltà della scozzese, piccola e grande, al sovrano che è cattolico, Stuart, che è cattolico. Cosa possiamo dire ancora? Pochi minuti per dire il carattere più radicale della riforma di Calvino. Si è parlato di teocrazia ginevrina. In realtà la tesi è stata, rimando per questo, non è probabilmente la cosa importante, ad un testo che vale per tutto lo spettro dell'area della riforma, è il terzo volume della storia del cristianesimo curata da Nenozzi e Filolamo, ha il pregio che le parti della riforma sono state scritte da persone che non danno per scontato che in un'area, tra virgolette, cattolica si sappia tutto o si sappia abbastanza, e che ritengono che i caratteri originali, che la riforma, il mondo della riforma, vada studiato anche per ciò che è e non solo per il tipo di rapporto che ha avuto con Roma. Sono due cose molto diverse. In che modo è più radicale? Perché la riforma di Calvino, perché ciò che succede a Ginevra nel 1540, quando per ordine del Consiglio cittadino l'assemblea locale approva e fa le ordinanze stilate da Calvino, la nozione di clero viene definitivamente accantonata, come anche la nozione di sacramento. Ecco, è un volere quello che viene attuato da quel consiglio cittadino, e secondo le ordinanze scritte da Calvino, è un tentativo di fare di una città un corpo sociale, politico e umano il più possibile conforme a quello che era la Chiesa nei primi secoli, nella quale esistono anziani e non preti, nella quale esistono persone che predicano e sono dottori perché sanno la scrittura, ma la scrittura deve essere intesa, capita e letta da tutti, e tutti devono saper leggere e scrivere. Non c'è vescovo e l'Eucaristia, e qui il dissenso con i luterani sarà totale, non è un sacramento ma semplicemente un momento di ricordo. Non si parla più di messa ma di culto, momento di predicazione e di edificazione. io direi che siamo...
Sì, siamo arrivati a...
alla fine. Okay. Allora abbiamo messo abbastanza roba.
Non so, come stai?
Grazie Liliana. Grazie molte. E la prima parte di una... un ciclo di due, una ce la facciamo, ok? Ci vediamo mercoledì prossimo con la professoressa Ferrari, un sacco di carne messa al fuoco. Noi nel frattempo ci rivediamo domani e riprendiamo da Shiloh, ok? A domani.